Eccomi qua, sono con Franco Fracassi, giornalista d'inchiesta e scrittore. Ciao Franco, ben trovato con me.
Ciao Beatrice.
Allora, Franco Fracassi è qui oggi per proporre un nuovo libro, l'ennesimo libro di Franco Fracassi. Devo dire, mi fa davvero molto piacere sapere che sei tra gli scrittori più prolifici e contemporanei, perché nel giro di un anno e mezzo hai presentato 7 libri.
Esatto, 7 libri.
7 libri, quindi insomma hai sicuramente dato da leggere tantissimo a chi ci segue anche. Hitler 1945 è il nuovo, I segreti, le bugie e la fuga. Un libro al quale sono anche particolarmente legata, lo spiegheremo più tardi. Invece vorrei che tu partissi proprio da qui, cioè come mai intanto di nuovo su queste tematiche?
Perché, beh, intanto è un libro su cui sto lavorando io, e devo dire la mia collega, non lo sto facendo da solo, Paola Pentimella Testa, è la stessa con cui ho scritto Burning Down e Daisy's Files, e con cui scriverò altri libri. Ci stiamo lavorando in realtà da molto tempo, sono molti molti anni che ci stiamo lavorando, perché è un'inchiesta complessa. Perché parlare di Hitler? Allora, per due motivi. Intanto perché è interessante, perché comunque, per quanto sia qualcosa che appartiene al passato, è qualcosa che resta. Il personaggio di Hitler è un personaggio super contemporaneo, insomma, la sua figura viene utilizzata per stigmatizzare e per mettere all'angolo qualsiasi personaggio politico possa dare fastidio, insomma, oggi ancora è così, è il cattivo per eccellenza, insomma, l'evil, sì, per gli inglesi, insomma, è proprio il classico. Dopodiché, perché farlo adesso? Perché siamo entrati in possesso di alcune, diciamo, un paio di migliaia di pagine di documentazione prodotta da, allora si chiamava NKVD, che sarebbe quello che poi sarebbe diventato il KGB sovietico. I sovietici sono quelli che sono entrati a Berlino, quindi sono quelli che sanno tutto, meglio di chiunque altro, quel che è successo ad Adolf Hitler dentro il bunker, perché sono quelli che sono entrati, gli unici che sono entrati da dentro. E questi documenti del NKVD sono sorprendenti, sono sconvolgenti, insomma, c'è anche l'autopsia fatta al corpo che hanno ritrovato, c'è tutto. E questi documenti dicono chiaramente, senza proprio mezzi termini, che Hitler non è morto il 30 aprile del 45 nel bunker di Berlino, non si è suicidato, molto semplicemente. Lo dicono i sovietici, e se lo dicono loro sicuramente hanno più titolo di dirlo rispetto a chiunque altro. E a quel punto ci siamo messi alla ricerca di altra documentazione, e siamo entrati in possesso, in questo caso sono documenti desegretati, quindi pubblici. Ci sono alcune migliaia di pagine di documenti prodotti dalla CIA, dall'FBI e dall'MI6 britannico, che sostanzialmente dal 45 al 47 danno la caccia ad Adolf Hitler, e che è una cosa che non avrebbe senso, perché se tu pensi che uno sia morto, non gli dai la caccia.
Molto assolutamente, semplice. Sì, questa è la prima regola. Quindi i segreti, le bugie e la fuga naturalmente sono proprio di questo personaggio, che comunque resta nella sua totale negatività, come dicevi tu e suggerivi tu, un personaggio molto intrigante per i lettori.
Sì, perché lui è il cattivo per eccellenza, quindi è sicuramente intrigante, anche perché la storia che porta alla sua fuga, all'organizzazione della sua fuga, è una storia pazzesca, sia l'organizzazione in se stessa sia la fuga vera e propria. Ma la cosa importante dell'organizzazione è che quello che accade per organizzare questa fuga, che non è solamente di lui, cioè la fuga di Hitler prevede anche la fuga di moltissimi gerarchi nazisti, doveva essere anche la fuga di Mussolini insieme a quella di Hitler, tra le varie cose, cioè dovevano scappare insieme, e a questa, diciamo, all'organizzazione di questa fuga si sono appoggiati altri centinaia di migliaia, se non anche qualche milione di fascisti e nazisti sparsi per l'Europa, che hanno approfittato della cosa. E per metterla su è stato creato addirittura un ministero, cioè in Germania è stato creato il Ministero della Fuga, un ministero segreto con qualche centinaio di dipendenti che per 2 anni e mezzo hanno, anche un po' più di 2 anni e mezzo, hanno organizzato questa gigantesca fuga, intanto di Hitler e poi di tutti quanti gli altri. Ed è la storia affascinante anche perché per organizzare questa fuga si sono sviluppate trattative tra Bormann, che è il numero due del nazismo, è il segretario del partito nazista, del braccio destro di Hitler. Molti dicono che era lui il vero Führer, cioè alla fine Hitler faceva quello che diceva lui, insomma, sostanzialmente, tra Bormann e un personaggio che non c'entra un benevato fico secco con i nazisti e con i fascisti, anzi doveva essere il suo nemico, cioè il capo dei servizi segreti statunitensi in Europa.
Senti, quando uno parla di Hitler, in realtà l'idea che lui si sia fatto un'altra vita in America Latina è, diciamo così, più che una semplice leggenda. Insomma, spuntano fuori fotografie, documentazioni, addirittura si fanno, no, degli strani giri di parentele per cui alcuni personaggi dell'attualità potrebbero essere figli e nipoti. Quanto di questo che tu hai rintracciato trovi che sia coerente con questo tipo di narrazione?
Non molto, nel senso che quando ci sono cose così che colgono così tanto l'immaginazione delle persone, perché appunto Hitler fa parte del nostro immaginario, insomma il personaggio in ogni caso, a quel punto è facile trovare mitomani, matti, depistatori, qualsiasi sorta di personaggio che vuole farsi pubblicità, o che vuole apparire, o che vuole far parte della storia, della grande storia. Quindi ci sono tantissime, insomma, tantissime fotografie, documentazioni, personaggi che sono emersi non solo nella seconda metà degli anni 40, ma anche negli anni 50, addirittura negli anni 60 e oltre, quando Hitler doveva avere quasi un secolo, che non hanno nessun valore storico. Il libro si concluderà nel 47. Io non ho la più pallida idea, io e Paolo non abbiamo la più pallida idea se poi Hitler è morto nel 47, nel 48, nel 49, nel 50, dopo, come è morto, dove è morto, non lo so, e devo dire non me ne frega niente, perché è già sufficiente questo. Cioè già questo è una cosa dirompente, perché in qualche modo riscrive tutti i libri di storia del mondo, perché non c'è libro di storia che non parla della morte di Adolf Hitler. Quindi è già di per sé, anche perché riscrivendo quei libri di storia si riscrive il senso del dopoguerra, perché il dopoguerra è stato creato sulle fondamenta dell'organizzazione della fuga di Hitler. Quando ho detto il capo di quello che poi sarebbe diventata la CIA, insomma, dei servizi segreti statunitensi in Europa, è quello che ha trattato con Bormann per più di 2 anni su come organizzare la fuga, è già di per sé assurdo. Cioè, stiamo parlando di due nemici che non so, gli Stati Uniti insieme all'Inghilterra nel 1944 hanno bombardato Dresda, uccidendo più di mezzo milione di persone nel corso di un bombardamento. Noi stiamo parlando di nemici giurati, cioè due paesi che si devono odiare. Bene, questi due paesi si devono odiare, in realtà brigavano insieme per far fuggire l'uomo più ricercato al mondo, l'uomo, il cattivo, è già di per sé assurdo.
Beh, ahinoi, credo che anche i paesi, diciamo, no, dell'Alleanza Atlantica abbiano brigato insieme per far fuggire dei gerarchi pericolosissimi e dei quali ci saremmo volentieri disfatti, no? In questo senso,
Sì.
nel senso che comunque li avremmo destinati alle patrie galere. Ma in questo ambito, cioè laddove insomma, un criminale di guerra riesce a fuggire prendendo il largo, ecco, in questo senso. Che effetto ti fa? Cioè, il fatto che ci sia stato, anche fosse stato per poco tempo, un criminale in libertà con tutta quanta una serie di scheletri e non virtuali nell'armadio, a livello proprio sociale, a livello antropologico, che effetto fa una cosa del genere?
È un effetto spaventoso, ma lo fa di per sé anche solo l'idea che un quantomeno un paese o dei soggetti, facciamo parte degli alleati, cioè coloro che devono liberare il mondo dall'orrore del nazismo e del fascismo, abbiano solo pensato di poter salvare quest'uomo. Cioè, è già questo che è folle. E poi la sua fuga è stata una fuga rocambolesca. Il libro è per quanto sia un libro di storia, cioè, stiamo cercando di renderlo il più possibile come un libro di storia, con tutte le note, perché è una cosa seria, stiamo toccando un argomento molto delicato che cambia i libri delle persone, i libri su cui studiano i nostri figli, perché è una storia pazzesca, cioè è pazzesca l'organizzazione che ha portato appunto con questi ministeri paralleli segreti, cose assurde. È pazzesca la fuga, cioè il personaggio più conosciuto al mondo, quindi voi immaginate, non so quale può essere il personaggio più conosciuto al mondo in questo momento, sicuramente non un politico, probabilmente un cantante, non lo so, un calciatore, non so, immaginate Messi o Cristiano Ronaldo che attraversano tutta l'Europa, non con l'aereo, cioè attraversano mezzo mondo e nessuno si accorge che loro stanno attraversando mezzo mondo con tutto il codazzo intorno, con quelli che cercano di beccare. Immaginate tutti i paparazzi del mondo che vogliono beccare Messi e Ronaldo insieme, che dalla Germania attraversano e vanno in Sud America, vanno in Argentina, e con tutti i paparazzi del mondo che lo sanno e cercano di braccarlo e non ci riescono. Già di per sé una storia con una suspense pazzesca, quindi la storia è incredibile, però è inquietante, perché come ho detto prima, è fuggito Hitler, ma insieme a lui doveva fuggire Mussolini, è rimasto fregato. Allora, come faceva Mussolini a sapere che doveva fuggire con Hitler? Semplicemente perché alle trattative tra Bormann, appunto, il vice di Hitler, e Allen Dulles, che era il capo dei servizi britannici, che si svolgevano in Svizzera e in parte anche in Italia, a queste trattative partecipava anche l'inviato di Mussolini, che organizzava per conto di Mussolini la fuga di Mussolini. Infatti ci ha provato, non è riuscito ad arrivare al confine. Fuga di Mussolini garantita dagli americani e in parte anche dagli inglesi. E loro sapevano che stava fuggendo, e anche questo è assurdo, no? Perché stiamo parlando di un altro dittatore che tutti quanti additano come il cattivo, insomma.
Sì.
E la cosa ancora più pazzesca è chi conduceva trattative per conto di Mussolini, perché non è che ha mandato uno qualsiasi, cioè ha mandato uno che all'epoca magari nessuno conosceva, ma poi è diventato un pilastro della storia in negativo del dopoguerra, ovvero Licio Gelli. Cioè Licio Gelli, che era un ufficiale della Repubblica di Salò, era l'uomo scelto da Mussolini per condurre trattative con gli americani e gli inglesi per la fuga di Mussolini e del suo entourage. E lui diventa, per 2 anni e mezzo, lui va in Svizzera, la cosa, e porta avanti questa trattativa.
Inutile dire che questo libro è intrigante già soltanto per i nomi che tu hai appena elencato, no? Quindi immagino che con questo stai destando già molta curiosità anche in chi ci sta seguendo. Per sommi capi, ce lo vuoi raccontare? Ovviamente così, andando un po' a sfrondare quelle che sono le parti salienti.
Allora, nell'autunno del 1942 si incontrano due uomini più potenti in quel momento lì del Terzo Reich, che sono Bormann e Himmler. Himmler è il capo dell'SS. Si incontrano e nel loro incontro entrambi concordano nel fatto che la Germania aveva perso la guerra. Cioè loro nell'autunno del 1942 avevano già stabilito di aver perso la guerra, perché Stalingrado era non avevano sfondato Leningrado, non avevano sfondato Mosca, Stalingrado stava andando a Skifia, avevano perso l'Alamein e la battaglia d'Inghilterra era persa. Quindi insomma, loro appunto, si rendono conto, molto realisti, insomma, molto lucidi: abbiamo perso la guerra, che dobbiamo fare? Scappiamo. Organizziamo questa fuga perché il Reich doveva sopravvivere. Il Reich non era la Germania, il Reich era un'idea, era un ideale che però aveva degli uomini che dovevano portarlo avanti, oltre al fatto che insomma, i nazisti erano anche pensavano molto a loro stessi, insomma, cioè, se dovevano depredare, fare, arricchirsi, eccetera, eccetera, non è che si facevano grossi problemi, insomma, oltre all'ideale c'erano cose anche molto terrene. E quindi organizzano questa cosa e riescono a organizzare questa cosa anche grazie all'aiuto non solo di Allen Dulles, ma di un dietro di lui c'era la forza dell'industria statunitense, alcune grandi multinazionali, banche e così via, che sono quelli che appoggiano l'iniziativa, che sono legati a questi personaggi, ai vari nazisti, e che sanno che ne trarranno benefici. E il libro è strutturato in maniera tale come se all'inizio si presentano tutti quanti i personaggi, cioè tutte le varie situazioni, no? C'è i nazisti, poi ci sono gli argentini, ovvero Juan Perón e sua moglie Evita Perón, presidente dell'Argentina e moglie del presidente, insomma. Allora, anche su di loro si è creata una mitologia, purtroppo anche grazie a Hollywood, quando anche fece il
Sì.
musical con Madonna, eccetera, eccetera, insomma, come se Evita Perón fosse un'eroina, pure gli argentini, la cosa, una santa. Allora, Evita Perón era dichiaratamente nazista, era amica di tutti i gerarchi nazisti, era un personaggio, diciamo, abietto, come per le idee che aveva. E Juan Perón, da ufficiale dell'esercito argentino, si è addestrato qui in Italia ed era un grandissimo ammiratore di Mussolini e dei fascisti italiani. Quindi stiamo parlando di due persone, non il populismo, no, proprio di fascisti, un fascista e una nazista insieme, che grazie a un colpo di Stato organizzato dai tedeschi anche, hanno preso il potere in Argentina. I tedeschi erano già arrivati in Argentina da un bel po' di tempo e stavano organizzandosi lì, perché l'Argentina doveva essere la sponda della Germania nel caso in cui fosse andato qualcosa storto. Quindi loro già si stavano organizzando da tempo. Per cui c'è questo ambiente strano argentino che si va a creare, che si crea proprio l'humus per poter accogliere queste persone, non solo accogliere Hitler, ma accogliere tutti quanti gli altri gerarchi. Poi c'è il Vaticano, che ha avuto un ruolo, perché Hitler non è che è scappato così, è scappato anche grazie all'aiuto del Vaticano, perché è saltato di monastero in monastero, insomma, questo si presentava ai monasteri e i vari, diciamo,
Abati.
monaci, preti e quant'altro non facevano una piega. Perché? Perché c'era dietro il Vaticano. Poi c'erano gli spagnoli, perché la Spagna ha avuto un ruolo nella fuga di Hitler, perché Hitler è fuggito attraverso la Spagna e Franco, anche se è stato neutrale durante la guerra, Spagna e Portogallo erano due paesi neutrali. In realtà lui ha ringraziato la Germania grazie all'aiuto che Hitler gli aveva dato nella vittoria nella guerra di Spagna dal 36 al 39. Senza l'aviazione tedesca e i carri armati tedeschi, Franco non avrebbe mai vinto. Quindi lui l'ha ringraziato in qualche modo, non solo offrendogli truppe, cose varie, insomma, ufficialmente come volontari, però in realtà erano vere e proprie truppe, ma gli ha offerto la logistica della Spagna. Quindi quando lui è entrato in Spagna, cioè, aveva la protezione del governo spagnolo, gli aveva offerto la logistica, i porti, le strutture, tutto quanto il resto. E poi ci sono gli americani, E ci sono queste, appunto, questo gruppo di industriali, banchieri, agenti dei servizi segreti e quant'altro che sono legati al nazismo. E quindi sono tanti soggetti differenti che messi insieme, poi sono gli italiani ovviamente, questi tanti soggetti diversi che messi insieme hanno prodotto questa storia pazzesca.
Secondo te chi ci ha rimesso veramente nel momento in cui tu hai dato un'organizzazione a tutta questa storia e hai capito che insomma di connivenze ce ne stanno tantissime? Chi ci rimette? Soltanto il popolo quando succedono cose di questo tipo?
Ci rimettono tante cose, ci rimette anche qualcosa di totalmente immateriale, poi qualcuno la chiama... la chiama la verità, qualcun altro la chiama la realtà storica, è quello che forma anche la nostra, perché noi, quello che noi studiamo, quello che noi apprendiamo nel corso della nostra vita forma la nostra coscienza, e quando si viene truffati, perché si è trattato di una truffa in qualche modo, questa nostra coscienza cresce in qualche modo bacata. Cioè, c'è già un problema da questo punto di vista. Dopodiché ci rimettono le vittime. Nella seconda guerra mondiale sono morte oltre 50 milioni di persone, molte di più, perché solo i sovietici sono stati più di 30 milioni, i tedeschi sono stati circa 10 milioni, e poi sono stati i giapponesi, e poi sono stati i cinesi, che sono stati tantissimi, e poi i francesi, gli italiani, i britannici, gli americani. Un elenco che non finisce più. Sono morti decine e decine di milioni di persone, e queste decine e decine di milioni di persone meritavano e meritano tuttora di avere giustizia. Allora, se tu hai Hitler tra le mani, hai il dovere non di ucciderlo, di farlo parlare, di capire, di sapere tutto quello che ha fatto. È un dovere per, cioè, la conoscenza in questi casi è la cosa, è anche più importante della vendetta stessa, insomma, della rivalsa su chi ti ha assassinato. Mi piace sempre fare l'esempio del Sudafrica. In Sudafrica, quando è finita l'apartheid nel 92, Mandela vince le elezioni nel 94. E tutti a quel punto, i bianchi, sono terrorizzati perché dicono: adesso i neri vanno al potere, sono di più, ci massacrano tutti, cioè scoppia una guerra civile e loro sono di più, quindi noi soccombiamo rispetto a loro. Invece Mandela si è inventato qualcosa che non era mai stato fatto prima, ha messo su una commissione, la Commissione per la Verità e la Riconciliazione, e ha messo a capo di questa commissione un vescovo, si chiama Desmond Tutu, che era premio Nobel per la pace, cioè non uno qualsiasi, insomma. Un premio Nobel per la pace, Nelson Mandela, ha messo un altro premio Nobel per la pace, Desmond Tutu, a gestire questa commissione. Cosa faceva questa commissione? Andava in giro villaggio per villaggio, città per città, si è battuto tutto il Sudafrica, quartiere per quartiere. Quando arrivava nei posti, rimanevano lì una settimana, infatti è durata anni questa cosa, e in quella settimana tutti quelli del posto che avevano qualche crimine, che avevano commesso una qualsivoglia crimine, potevano presentare crimini, ovviamente stiamo parlando di crimini razziali, crimini di terrorismo, crimini di tortura, di sequestri, crimini di questo genere qui, non i ladri. Allora, tutti quelli che avevano commesso qualche crimine avevano il diritto di presentarsi davanti alla commissione e raccontare tutto quello che avevano fatto, e ovviamente dovevano annunciare questa cosa, perché davanti alla commissione c'era non solo la commissione ma le vittime del crimine, quindi o le vittime dirette o i parenti di chi era morto, di chi era sparito e così via. Alla fine di questo racconto i parenti o le vittime stesse, se erano ancora in vita, giudicavano chi raccontava, cioè il colpevole. Giudicavano in questo senso, cioè se loro erano soddisfatti da quello che gli è stato raccontato, cioè se il colpevole aveva effettivamente raccontato tutto quanto, quindi tutta la loro curiosità, tutta la loro voglia di verità era emersa oppure no. Se questo era accaduto, il colpevole non finiva in galera, non poteva essere perseguito per nessuno dei reati per cui si era autodenunciato, altrimenti finiva in galera. Allora, questo sistema ha permesso non solo di superare la guerra civile, che non c'è stata in Sudafrica, avere una transizione pacifica, diciamo, ma ha permesso di conoscere tutti i crimini dell'apartheid. Noi siamo con paesi come in Argentina, ci sono i desaparecidos, la gente che è sparita e ancora non si sa che fine abbia fatto, perché, come e chi sono i colpevoli. Ogni tanto ne beccano qualcuno, ma è così. Ci abbiamo i nazisti che ogni tanto, oramai non sono, hanno più di 100 anni, quindi non viene più beccato nessuno, ma per 30, 40, 50 anni ogni tanto beccavano questo nazista e non si sapeva esattamente cosa aveva fatto. Lui si dichiarava un vecchietto innocente che non c'era più nessuna colpa, eccetera,
Pripke, per
eccetera.
esempio.
Che è uno di questi, ma non solo. E in realtà ancora dopo 75 anni si sta discutendo dei crimini del nazismo e del fascismo in Germania e nel resto d'Europa, se sono reali, non sono reali e così via. Hitler andava preso e portato davanti a un tribunale e doveva raccontare tutto, cioè doveva raccontarci che cosa è successo, e questo ce l'hanno tolto, è stato un furto, un furto.
Senti, in compenso si è parlato tantissimo in questi decenni del nazismo, anche etichettandolo in maniera sempre diversa, se vuoi, fino a raggiungere quella definizione che tanto si è sentita di Hannah Arendt, che diceva la banalità del male. Tu trovi che attraverso questo tuo racconto si possa parlare proprio di questo, cioè le conclusioni che si possono tirare sono anche di questo tipo?
Ma sì, perché cioè hanno trattato, in questo caso qui la banalità viene da chi doveva opporsi a questo male. Cioè Hitler e i suoi e chi lo circondava, gli altri gerarchi nazisti e fascisti sparsi per l'Europa, sono stati trattati come se fossero dei personaggi che avevano, cioè, delle cose a farsi perdonare, ma nemmeno più di tanto, avevano commesso dei crimini, ma come oggi uno potrebbe trattare con un pentito di mafia, no? La stessa cosa. Quindi uno che ha ucciso, per carità, sono delitti, sono cose gravissime, insomma, uno che ha ucciso alcune persone, no? E che racconta quello che ha fatto, inguaia qualcun altro, accusa qualcun altro e quindi viene protetto in qualche modo e fatto sparire. Appunto, sono stati trattati alla stregua di criminali comuni che hanno sì sbagliato, ma che avevano una loro utilità. E la cosa è mostruosa, perché non cioè, in realtà la fine della guerra, la fine del nazismo, la fine del fascismo, ha fatto nascere nel mondo una nuova coscienza. Il tribunale di Norimberga è qualcosa che non esisteva prima. Nessuno prima era mai stato accusato di crimini contro l'umanità o crimini di guerra. Non è mai successo. E questa cosa qui non è stata colta, al di là che erano complice, chi ha fatto queste cose qui è sicuramente complice di questi personaggi, quindi per quanto mi riguarda, sta allo stesso livello di gravità di reati, ma queste persone hanno ridotto, hanno derubricato questi crimini e quindi hanno sì ridotto una cosa banale. E a quel punto non è strano che quando sti vecchietti venivano presi in castagna, dicevano: ah, ma io sono un vecchietto, sono pensionato, in fin dei conti, ma sì che stiamo ancora a rivangare cose di 20, 30, 40, 50 anni fa, sono cose vecchie. Adesso sono una persona tranquilla, come se alcuni crimini possono andare in prescrizione. Se noi oggi arrestassimo, non so, l'autore della strage di Ustica, io penso che nessuno gli verrebbe in mente di dire: no, vabbè, una cosa vecchia, lasciamolo in pace. No? È
Certo,
un crimine, anche
assolutamente.
perché per la legge italiana è un crimine che non va mai in prescrizione. La strage di Bologna o qualsiasi altra strage non vanno mai in prescrizione, perché non c'è la banalità del crimine. in questo caso la banalità, e invece qui si è banalizzato tutto.
Sì.
È come un furto, è diventata una cosa così, sì, vabbè, hanno fatto qualche marachella e chi se ne frega.
Sì, ma infatti tu prima citavi, no, le tante cose che ancora non sono chiare, non sono note, ma in Italia siamo pieni fin sopra i capelli di cose che purtroppo non sono ancora state chiarite. L'ultima cosa che ti voglio chiedere è, visto che noi ne abbiamo parlato peraltro anche di questa cosa di Odessa, ricordo, e naturalmente di questa sorta di nazismo 2.0, insomma, nel senso che è ritornato in auge anche in tanti paesi del mondo, come se insomma non fosse mai finito, ma in realtà, come dicevi tu, lo sottolineavi proprio in apertura, questo Reich che doveva comunque rimanere. Gli ideali nazisti oggi credi siano ancora presenti?
Sì, in maniera. Allora, gli ideali nazisti non sono quelli fascisti. Intanto spesso si confonde, no?
Ecco, sì, facciamola pure questa. Ecco, questo distinguo facciamolo, Franco, perché normalmente si tende ad accorpare tutto insieme.
Allora, intanto il nazismo ha creato la sua. Tutto il suo apparato culturale dopo che è nato il nazismo è sorto da un tizio, diciamo abbastanza ignorante, che si chiama Adolf Hitler, che ha scritto un libro e sulla base di quello e sulla base di pulsioni molto viscerali ha creato il nazismo. Il fascismo invece nasce da aveva dietro un pensiero, cioè Mussolini non era un ignorante, insomma era un intellettuale, come lo sono stati alcuni, cioè sono supportato da filosofi come Benedetto Croce, personaggi come Gentile, cioè il futurismo, cioè il fascismo ha dietro una corrente culturale, poi giusto o sbagliata che sia, comunque ha dietro un pensiero filosofico, Evola e così via. Quindi già c'è una differenza abissale tra queste due cose, perché uno è frutto di un pensiero e l'altro è frutto di una pulsione, che cerca di copiare il fascismo che già c'era, cioè Hitler voleva copiare Mussolini sostanzialmente, poi a modo suo.
Sì.
Secondo poi il nazismo aveva il carattere dell'antisemitismo, cosa che non c'aveva il fascismo, cioè il fascismo è una cosa che è arrivata dopo grazie all'alleanza con Hitler, ma il fascismo non era antisemita di per sé, mentre invece il nazismo lo era, c'era cioè questa fortissima base antisemita e quindi base razziale e così via. Cioè c'era insomma, potrei continuare, però c'erano grosse differenze tra il fascismo e il nazismo, sono due cose diverse, sempre sistemi sbagliati, ma diversi. Gli ideali ci sono ancora oggi e sì, esistono ancora questi ideali, si declinano ovviamente in maniera un po' differente, perché sono sempre passati 75 anni e il mondo è molto diverso da allora. Quindi ovviamente non si possono paragonare le cose, come dire, che ne so, il classicismo, no? No, cioè, poi c'è stato il neoclassicismo, poi ci sarà il neoclassicismo, ogni epoca ha le sue forme, no? C'è il liberismo, ma c'è il neoliberismo, che sono due cose diverse. Allora, il neofascismo e il neonazismo traggono, diciamo, ricchezza e linfa da quello che è stato il fascismo e il nazismo, però sono differenti, sono applicati alla cultura di oggi, del 2021, quindi sono applicati alla cultura di internet, sono applicati alla cultura economica che oggi è in voga, e in qualche modo più che il fascismo, il nazismo è a molte cose radicate nel neoliberismo, cioè il neoliberismo e il nazismo hanno diverse cose in comune. Non sto dicendo che i neoliberisti siano nazisti, ma in qualche modo i neonazisti sono il braccio armato, o lo sono stato insomma in alcune situazioni, il braccio armato dei neoliberisti, perché hanno delle cose in comune che attingono soprattutto all'ideologia di sopraffazione di tipo darwiniano, cioè la società vista come la natura. Quindi nel nazismo è ovviamente il più forte che più forte. Giustamente sopraffà il più debole, Lo stessa cosa accade nel neoliberismo, cioè sono cose, se la società è vista come alla stregua della natura attraverso gli occhi del darwinismo, nazismo e neoliberismo sono molto simili tra di loro e infatti si sono incontrati una serie di battaglie e non a caso Hitler aveva nella sua libreria tutti i pensatori che poi sono la base del neoliberismo e sempre non a caso l'ascesa di Hitler è stata finanziata da una serie di soggetti statunitensi, quelli di cui parlavo prima, che sono poi quelli che hanno spinto verso il neoliberismo, una serie di grandi industriali, di banchieri e così via, che sono poi diventati i prodromi del neoliberismo.
Certo. Bene, Hitler, 1945, i segreti, le bugie e la fuga, questo è il nuovo libro di Franco Fracassi, che è ordinabile sempre attraverso l'autore scrivendo mail a francofracassi1, come numero, @gmail.com, ma in questa nuova versione, diciamo così, c'è una sorpresa, la vuoi dire tu? Dilla tu.
Sì, allora la sorpresa è che il libro, oltre che leggerlo, si può anche ascoltare, e non solo ascoltarlo nel senso di qualcuno, che nel caso specifico sei te, che hai una bellissima voce, non sembra veramente, quando l'ho sentito il primo capitolo non sembravi te, ho pensato ma chi l'ha fatto registrare?
Non ho capito se è un'offesa o un complimento, adesso ci penso.
E sentivo questa cosa, dico ammazza, non solo insomma questa bellissima voce che racconta, che ci porta dentro la storia, ma io e te insomma abbiamo pensato di realizzare questo audiolibro anche diciamo un po' come si facevano i romanzi alla radio, insomma, cioè mettendoci le una colonna sonora, i suoni, e quindi è qualcosa che si può gustare, cioè uno se lo ascolta quando fa altre cose o anche semplicemente concentrandosi su quello che sta ascoltando.
Sì. È un docufilm senza immagini, diciamo, quindi con tutta la, come dicevi tu giustamente, con tutte quelle che possono essere le colonne sonore più evocative all'interno di questo audiolibro, che insomma ho fatto veramente con grande piacere, devo dire, Franco. Quindi insomma invitiamo all'acquisto invitiamo all'acquisto del libro, dell'audiolibro e anche di altro, perché naturalmente in questo pacchetto
c'è un sacco di roba
cioè
c'è intanto un altro libro, anzi altri due libri, uno per chi non l'avesse ancora acquistato, Quarto Reich, che è stato scritto prima, ma in realtà è quasi un sequel di questo libro, insomma, perché racconta invece della fuga degli altri nazisti e di quello che hanno fatto gli altri nazisti in questi 75 anni. E poi un altro è un libro di mio padre, perché mio padre è stato un grande giornalista e da 20 anni e più scrive libri di storia. E questo libro è un libro sorprendente, perché lui è entrato in possesso dei diari del segretario di Stalin, che raccontano di un vertice. Il vertice di Teheran, nel 1943 a Teheran si è svolto un vertice tra Stalin, Roosevelt e Churchill, e questo vertice si sono stabilite una serie di cose molto importanti, tra cui lo sbarco in Normandia e anche quello che poi sarà a Yalta, verrà deciso meglio, cioè la spartizione del mondo e così via. Hitler viene a sapere di questo vertice e decide di assassinare i tre leader. Manda una squadra di sicari per far fuori Stalin, Churchill e Roosevelt. E quindi è un libro che racconta di questa, questa è veramente una spy story, perché racconta di questa Teheran, immaginate una Teheran degli anni 30, un po' tipo Casablanca, insomma, questo posto pieno di spie di tutto il mondo, perché l'Iran era un paese neutrale, in cui si svolge questo vertice super blindato in cui arrivano questi nazisti che cercano di far fuori. Ovviamente non ci riusciranno, perché sennò la storia sarebbe andata in una maniera differente, ma Hitler voleva cercare di risolvere la guerra che sapeva di aver perso uccidendo i tre leader. Quindi c'è questo altro libro, ma non è finita lì, perché ci sono molte altre cose. Ci sono tre interviste video, ben tre. Una è l'ultima intervista a Licio Gelli, la seconda è l'ultima intervista a Stefano Le Chiaie, e la terza è, non è l'ultima perché è ancora vivo, però ha rilasciato pochissime interviste in circolazione, ed è l'intervista a Roberto Fiore, cioè il fondatore di Forza Nuova. C'è anche qualcos'altro che apparentemente non c'entra un benamato fico secco con tutte le cose che ho detto fino adesso, che hanno in qualche modo a che fare con fascismo, nazismo e quant'altro, o con i personaggi come Gelli del libro di Hitler. C'è un libro di favole, si chiama Favole Ribelli, e racconta, e sono favole strane, favole che possono solleticare, al di là che sono divertenti, credo, possono solleticare la curiosità delle persone, e per Natale va bene. Ecco.
L'hai scritto
tu? È una cosa natalizia, ho voluto aggiungere.
L'hai scritto sempre tu?
Sì, sì.
Hai scritto delle favole.
Esattamente.
Bene. Per chi non lo sapesse, Franco Fracassi è anche compositore di colonne sonore. Così abbiamo chiuso il cerchio, insomma, praticamente artista tutto tondo. Franco, grazie naturalmente per tutta quanta questa lunga disamina che ci hai fatto e per essere stato con me. Speriamo ovviamente di far cosa gradita a chi ci ha seguito fino a qui, e naturalmente anche con tutto questo pacchetto che tu promuovi. Grazie, ti auguro un ottimo proseguimento, buona giornata.
Buona giornata a te, ciao.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.